Infatti stamattina non voglio parlarvi di giustizia, ma vi devo dire che ogni generazione deve lottare per una dottrina in particolare, giustificazione per fede, che in poche parole vuol dire che uno è salvato, riceve il perdono dei peccati, la vita eterna, se riponi solo la fede, solo in Gesù. E giustificato vuol dire che non solo siamo innocenti, che tutti i nostri peccati sono stati portati via, ma siamo dichiarati giusti, innocenti davanti a Dio, pronti per entrare nella sua presenza. È proprio il nocciolo del Vangelo. E ogni generazione cerca di inserire altre idee. Che è fede più. Fede più un battesimo. Fede più un sacramenti. Fede più opere. È molto radicato nella cultura in cui viviamo. E se uno però studia Galati capitolo 2, Romani capitolo 3, 4, è difficilissimo arrivare a un'altra conclusione. Però c'è un passo nella Bibbia che sembra di insegnare un'altra cosa. Infatti era la prima lettera in assoluto cronologicamente scritta nel Nuovo Testamento, Giacomo, il fratellastro di Cristo, uno delle colonne della chiesa di Gerusalemme, scrisse una lettera incitando proprio tutti a mettere in pratica ciò che hanno sentito. È molto scomodo se tu leggi Giacomo, perché ti vuole motivare, vuole incoraggiare, esortare di mettere in pratica la verità che tu ricevi. E però in capitolo 2 lui dice, sembra che stia per dire che si può essere giustificato, la giustificazione per opere. Ovviamente sono qua oggi per spiegarvi che quello che sembra bisogna guardare più vicino, perché non è quello che sta dicendo. Però se leggi in Giacomo capitolo 2 versetto 24, la sua conclusione di questo dal versetto 14 fino a 26 dice: dunque, è un indizio che è una conclusione, dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere, meno male che non si è fermato lì, e non per fede soltanto. Quindi questo dà l'impressione, se uno legge l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto, dà l'impressione che allora non è solo fede in Cristo, è anche opere. Io vi dico dall'inizio, chiaro e tondo, ripeto diverse volte perché non voglio che possiamo andare via senza capire questo, che secondo me quello che lui sta cercando di comunicare con questi versetti è questo: che la fede vera, quella genuina, che ti salva, è confermata nel modo in cui vivi, cioè facendo buone opere. Lo ripeto, la fede vera che ti salva è confermato nel modo in cui vivi, cioè facendo buone opere. È vero che solo la fede posta solo in Cristo può salvarti. Ma qual è il tipo di fede che può veramente salvarti? Giacomo spiega che il tipo di fede che può salvarti è una fede che produce buone opere come risultato di essere salvato. Nato di nuovo, ricevendo per fede il perdono di tutti i nostri peccati e ricevendo la vita eterna, risulta sempre in una vita cambiata, una vita trasformata e una vita che produce buone opere. Vi dico subito che lui non ha scritto questo neanche come in Primo Giovanni per darci parametri per giudicare altre persone se sono salvati o no. Dio conosce il cuore. E non sono qua per fare questo, però per dirvi che non tutti i tipi di fede possono salvarti. Infatti è implicito in questo. Noi cominciamo il capitolo 2, versetto 14, per analizzare questo passo insieme. Versetto 14 dice così: a che servi, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Secondo me diventa più chiaro, non è nel testo greco, però implicito in quello che sta dicendo la seconda parte di questo versetto, che io interpreto in questo modo: può questo tipo di fede salvarti? La fede che è senza opere? Infatti è comune fra di noi, quando parliamo di fede, di pensare a certe cose. Io vi dico subito che i vari tipi di fede che non ti possono salvare. Quindi ognuno... Cosa? Troppo forte? Io urlo? No. Approfitto a prendere un po' di acqua. Ho già ingoiato due zanzare, quindi se potete pregare che non mi viene... Dicono sempre che non ci sono due senza tre, speriamo di no. Comunque, un tipo di fede che non ti salva, che si chiama l'assenso intellettuale. Nel senso che magari tu conosci i termini della salvezza. E quali sono? In modo molto semplice: io sono un peccatore. Sono nato con le tendenze e poi sono diventato esperto. E siccome sono un peccatore, non posso entrare con almeno un peccato nella presenza di un Dio santo e perfetto. Quindi siamo tutti fregati. Siamo tutti esclusi. Quindi bisogna risolvere questo problema del peccato. Quindi devo ammettere che non sono abbastanza bravo per entrare in cielo. Che vi dico, non è facile per tutti. Tutti dicono: ma insomma, non faccio male a nessuno, sono più bravo di quello, se Dio non mi vuole non lo so. Ma io ho evangelizzato davanti al Duomo con lo sketchboard per 5 anni, parlando con più di 1000 persone, e ho sentito la frase che ho appena detto centinaia di volte. Quindi so che non è facile ammettere che sono un peccatore, però questo è il primo aspetto della salvezza, punto di partenza. Dio ha risolto il problema del peccato, perché doveva soddisfare la sua perfezione, santità e giustizia. Allora ha mandato suo figlio, che era completamente uomo, completamente Dio, ha vissuto una vita perfetta senza peccare una volta. Non ha trasgredito la legge, ma l'ha adempiuto. Quindi era l'unico sacrificio perfetto. E dice in 1 Pietro 2:24 che lui, morendo sulla croce, che i nostri peccati sono stati caricati nel suo corpo sul legno della croce. E morendo è stato il sacrificio perfetto. Poi, per confermare che ha vinto, è risorto, ha sconfitto la morte e il potere del peccato. Poi, con l'ascensione al cielo, ha aperto una via alla sua presenza. E se qualcuno crede, ripone la loro fiducia in Gesù, riceve gratis questo dono del perdono e della salvezza, della vita eterna. Tu puoi sapere tutti questi fatti, anche ripeterli e non essere salvato, se non hai riposto la tua fiducia in Gesù. Come tu puoi sapere che un aereo, che è un grande pezzo di metallo con di solito un paio di motore e le ali, è in modo aerodinamico, con questi motori può anche volare, e puoi sapere tutti i fatti, però se non hai mai imbarcato e seduto in aereo, non hai mai dimostrato il tipo di fede che la Bibbia dice che dobbiamo avere. Tu conosci tutti i fatti dell'aereo, come vola, ma se non mai stato dentro a volare, allora è un assenso intellettuale. E conosco delle persone che rifiutano di volare, anche se è più sicuro che salire sulla macchina. Comunque, nel senso, un altro sarebbe qualcuno che ha paura del giudizio. Magari sono convinti che Dio esiste e un giorno giudicherà i buoni e i cattivi. Ok, però abbiamo già detto che siamo tutti cattivi. Non c'è nessuno giusto, neppure uno sulla faccia della terra, tranne Gesù. Infatti un esempio di questo abbiamo in questo passo, versetto 19. Dice: tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Permesso?
Quindi credono e tremano. Ma questo tipo di credere li salvano? Sono convinti che Dio esiste e hanno paura. È già stato detto quale sarà la loro fine, anche se non ci credono veramente che arriveranno lì nel stagno di fuoco all'inferno per tutta l'eternità separato da Dio. Girano adesso cercando di tentarci, però credono che Dio esiste ma non sono salvati. Come tu puoi conoscere tutti i fatti della salvezza ma devi credere? Infatti sta dicendo che c'è la fede che non risulta in una vita cambiata, Giacomo, perché la fede senza opere non dimostra un tipo di fede che ti ha salvato. Io da lunga esperienza, purtroppo questi capelli bianchi, e io sono contento che ce li ho, almeno quello. Però, dopo 37 anni e mezzo in Italia, anche il ministero in America prima di quello, devo dire che quando vedo una persona fare una professione di fede, che hanno detto di aver pregato, posto la fiducia in Gesù, succedono delle cose, tre o quattro cose senza eccezione. Vogliono venire in chiesa, vogliono stare con altri credenti, non vedono l'ora di poter andare in chiesa e stare con altri credenti. Poi hanno una voglia di leggere la Bibbia, quando prima magari non capivano niente, che noia. Hanno voglia di leggere la Bibbia, cominciano a parlare con Dio, pregare. È difficile contenerli a parlare con gli altri, anzi, se sono l'unica nella loro famiglia che ha accettato Gesù, tante volte esagerano, martellano con i parenti, poi dopo imparano che devo anche viverlo davanti a loro, non posso sempre martellare con il Vangelo. Però sono talmente gioiosi e di questa salvezza, di questa buona notizia, vogliono condividerlo con tutti. E cominciano a voler aiutare gli altri a cambiare il loro atteggiamento. E Dio comincia un processo che si chiama santificazione, cioè di cambiarci pian piano, a farci assomigliare sempre di più alle immagini di Gesù. Ognuno in modo diverso che esprime questa nuova vita. Ma è quello che vuole fare in ognuno di noi. Quindi questo, in poche parole, quando dice a Giacomo e dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede e non ha opere? Può, aggiungo io, questo tipo di fede salvarti? Lui ci dà un'illustrazione. Il versetto 15-16, in poche parole, per dire questa fede non serve, questo tipo di fede non serve a niente. Più avanti dice: questo tipo di fede è morta, quindi non è efficace, non ti salva. Vediamo il versetto 15-16. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non dati loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Non serve a niente. Erano non vestiti bene, con la fame, e dopo il tuo bel augurio e saluto, alla fine sono sempre la stessa cosa. Sono sempre forse un po' arrabbiati da belle parole, però neanche un panino, neanche un bottiglietto di acqua, delle scarpe o qualcosa. Quindi se uno dice o fa una cosa del genere davanti ai bisogni degli altri, non serve a niente. È la fede che non risulta in buone opere, non serve a niente per la salvezza. Quindi noi noteremo che esiste sempre e prima di tutto la fede. Però io sono pienamente d'accordo che noi quando presentiamo il Vangelo, giustamente anche nel contesto in cui viviamo, parliamo molto che è solo fede senza opere. Per la salvezza sono pienamente d'accordo, ma come risultato non dobbiamo scontare. Non siamo contro le buone opere, non dovremo mai essere contro le buone opere. Comunque, versetto 18 afferma il principio che la fede vera che ti salva è sempre confermato dalle buone opere, cioè da una vita trasformata. Leggiamo il versetto 18. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Vedi? Uno ha una fede che non serve a niente, è una fede morta, perché non ha le buone opere. È solo parlare, è solo qua. L'altro non dice di non avere fede, che fa solo opere. No, dice: ti mostro la mia fede attraverso le opere che Dio mi guida e mi dà la forza per fare. Quindi sta dimostrando questo principio che vi ho detto proprio all'inizio. Poi abbiamo un esempio, l'esempio negativo dei demoni che credono che Dio esiste e tremano ma non sono salvati. In Ebrei capitolo 1:11: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Io volevo leggere versetto 6 di capitolo 11. Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi un elemento della fede è di credere che Dio esiste, ma non è tutto, perché anche i demoni credono che Dio esiste e che un giorno li giudicherà e tremano. Allora, da versetto 20 a 23 vediamo un esempio della vita di Abramo, che Abramo viene usato molto anche in capitolo 4 di Romani. È interessante come ogni autore che aveva uno scopo che volevano comunicare usa in un modo diverso. Versetto 20 dice: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Quindi non serve a nulla, non ha valore. Se legge l'ultimo versetto, infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza opere è morto. Quindi abbiamo tre cose: non serve a nulla, non ha valore ed è morto. È morta la fede senza opere. Quindi non ha valore. Abramo, versetto 21, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Allora, vorrei aprire un attimo a Genesi capitolo 15. Genesi capitolo 15, che Dio aveva promesso nel capitolo 15 che avrebbe benedetto grandemente con ricchezza e altre cose, tante cose, Abramo. E Abramo ha detto: sì, ma io non ho eredi. Se io muoio, uno schiavo della mia casa eredita tutto. Dov'è queste eredi che dovrei avere? Versetto 4. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, cioè quello schiavo, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Quindi colui che era già vecchio, e Sara che stava andando ancora avanti con l'età, infertile perché hanno provato per anni, lui ha detto: guardare le stelle, che quando una serata così senza nuvole limpido non si può contare. E lui ha detto: la tua discendenza sarà così. E cosa, come ha risposto Abramo? Egli, cioè Abramo, credette al Signore che gli contò questo come giustizia. In quel momento Abramo è stato salvato, perché è stato messo sul suo conto la perfezione morale, preferisco rettitudine. Purtroppo in italiano quello che in inglese si chiama righteous or righteousness viene tradotto giustizia, come se avesse a che fare con la giurisprudenza. Invece sta parlando della rettitudine, che Dio nella sua essenza è perfetto, santo, senza peccato. E nella pratica non ha mai detto, fatto, reagito in modo sbagliato o peccaminoso. Quindi è 100% coerente del suo essere e del suo fare. Il suo fare è questo, la perfezione morale, la, che viene tradotta in italiano come giustizia. Però dovete sapere che sta parlando di essere in grado di mettere in pratica perfettamente tutto, che non siamo in grado di fare. Però se la perfezione di Dio per noi adesso Gesù viene messa sul nostro conto, allora io posso essere accettato nella presenza di Dio che è perfetto. Amen. Ed è quello che è successo ad Abramo quando lui credette, perché era pienamente convinto che ciò che Dio ha promesso, anche senza sperando, senza contro speranza, perché non poteva con Sara fare figli, stavano diventando vecchi oltre l'età che potevano fare. Invece Dio ha promesso una discendenza, un erede che sarebbe diventato una discendenza più grande, più numerosa delle stelle del cielo. E non è facile accettare questo, eh? Invece lui credette, e questa fede l'ha salvato. La fede è stata confermata dalle opere che lui ha fatto. Lui, strada francese, ha sbagliato due volte, ha dato sua moglie ai re che sono entrate nel loro harem, e Dio l'ha protetta e non è mai stata toccata. Però mancanza di fede per salvarsi la pelle, no? Quindi Abramo non era perfetto, però era un grande uomo di fede, però ha sbagliato, sto dicendo. Però in Genesi 22 c'è il sacrificio di Isacco. Finalmente è nato quando Abramo aveva 100 anni e Sara un po' più di 90 anni. Sara ha partorito Isacco. E circa fra 18 e 20 anni dopo, Dio ha detto una cosa molto strana, contrario a ciò che di solito ha detto: porta Isacco in montagna e mettilo sull'altare come sacrificio e ucciderlo. Dio, ovviamente, in tutti i passi della Bibbia è contro il sacrificio umano. Però Abramo ha ubbidito, ha preso suo figlio, che non era un bambino, era già un giovane adulto, un uomo, e hanno lasciato l'asino. Isacco ha portato la legna e ha chiesto a suo padre: allora, dov'è il sacrificio? E il padre ha detto: Dio provvederà. E sono andati sul Monte Moria, che dicono storicamente è dove è stato costruito il Tempio a Gerusalemme. E ha costruito un altare, sai, che prendevano le pietre, li montavano uno sopra l'altro, ha messo la legna e Isacco non ha più detto niente, l'ha legato, ha tirato fuori il coltello e aveva il coltello in alto e stava per uccidere il suo figlio, perché Dio le ha detto di farlo. E Dio ha mandato un angelo che l'ha fermato, ha provveduto un montone lì vicino, che hanno sacrificato un montone, e ha detto: io sono convinto che tu mi credi fino in fondo. Questa obbedienza, questa buona opera che Dio le ha chiesto di fare, che veramente non aveva senso, in ebrei, la lettera agli ebrei dice che lui era convinto che Dio l'avrebbe risuscitato. Se avessi dovuto veramente ucciderlo, lui era convinto che Dio l'avrebbe riportato in vita. Questo è proprio il colmo della sua fede matura, dimostrato in questa Genesi capitolo 22, che Giacomo riporta in capitolo 2, dal versetto 21 a 23. Perché lui voleva mettere in evidenza che la fede che ti salva era confermata da una vita ubbidiente per fede in ciò che il Signore ti chiede di fare. E ha preso l'esempio per eccellenza. Non era le opere, l'ubbidienza per fare questa opera che ha salvato Abramo. Lui è stato salvato quando credette alle promesse del Signore riguardo alla sua discendenza. È stato salvato in quel momento. Però quello che l'ha confermato era questa grande opera. E lui ha preso, ci sono varie opere di fede che si può trovare in Genesi di Abramo, ma quella per eccellenza è proprio in capitolo 22. Infatti, è proprio in Romani capitolo 4, secondo me, è il passo più chiaro riguardo la fede che ti salva. Romani capitolo 4, da versetto 18. Parla di Abramo e dici: egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quelle che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Ed ecco, per me, la definizione della fede che ti salva, versetto 20-21. Pienamente convinto che quanto Dio egli ha promesso è anche in grado di compierlo. È così semplice. Se uno è pienamente convinto, Dio ha detto: io sono peccatore senza speranza, e Gesù è morto per me, ha pagato il prezzo che io dovevo pagare per far sì che io possa andare in cielo, e che io devo accettare per fede questo suo pagamento per me. Romani 10 dice, chi invoca il nome del Signore con un fede genuino del cuore e dice, Signore, perdonami, salvami, è salvato. Chi è pienamente convinto in quel momento è salvato. Versetto 23 ci applica questo. Ora, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre fesi ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Poi, per concludere, vorrei andare a Efesini capitolo 2, perché se c'è un passo che noi evangelici ci campiamo, facciamo la nostra casa, è Efesini 2, 8 e 9. Ma spesso non leggiamo il versetto 10. Cominciamo al versetto 8. Infatti, per grazie che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, finché nessuno sia vivante. Quindi non dire che sei salvato perché hai fatto buone opere, perché devi credere questo tipo di fede, che è pienamente convinto che ciò che Dio ha promesso lo farà. Allora, se ricevi questo dono di grazia della salvezza con questo tipo di fede, ti salva. E non è merito nostro, è tutto ciò che Dio fa per noi. Noi solo riceviamo e ammettiamo, ci muniamo a dire sì, questo è vero. Però versetto 10 dice, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi ha già contato i tuoi giorni, da quando sei nato e quando morirai, Salmo 139. Sapeva quando avrebbe espresso la tua fede per accettare Gesù. E prima, aveva già, prima di quello, preparato tutte le buone opere. Se noi siamo dipendenti dalla guida, insegnamento dello Spirito Santo e la parola di Dio, ci guiderà a fare tante buone opere che lui ha preparato per noi finché le pratichiamo. Ok, tornando indietro a Giacomo, conferma la sua ipotesi, il suo argomento, che la fede che risulta in buone opere è il tipo di fede che ti salva, perché ti trasforma la vita. Infatti alla fine dice, dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Siamo giustificati per fede e le opere confermano che la nostra fede era quella genuina, vera, il tipo che ci salva. E poi finisce con Rab la prostituta. E così Rab la prostituta non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti come il corpo è senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Rab ha creduto che Dio stava per distruggere Gerico, invece ha rischiato la vita invece di dare queste spie al re di Gerico, li ha nascosti per fede e ha dimostrato questa fede con le sue opere. Perché se non avesse creduto quando le spie sono andate da lei, le avrebbe subito detto, perché sono venute a cercare e li ha nascosti sotto le cose di lino, no? Sul tetto. Avrebbe detto, ma sono lì sul tetto, nascosti là sono, andate a prenderli. Invece lei ha preferito di credere a Dio, è cosa che Dio avrebbe potuto fare senza avere la conferma che sarebbe successo. Perché senza verificare le cose, se noi crediamo alle promesse di Dio, per la salvezza ci salva, per la vita ci trasforma, ci cambia. E allora, se c'è qualcuno qua oggi che non ha espresso questo tipo di fede, pienamente convinto che ciò che Dio ha promesso lui lo farà, può farlo oggi. Perché oggi è il giorno della salvezza. Amen. Non domani. Se abbiamo imparato una cosa con Covid, non sappiamo cosa ci aspetta domani. E se ci saremo o no. Quindi approfittiamo di riporre questo tipo di fede in Gesù e solo in Gesù. Perché solo Lui può salvarci, perdonarci e darci la vita eterna. Io vorrei pregare e per concludere, e poi se qualcuno, io faccio una breve preghiera di come si può invocare il nome del Signore per essere salvato. Semplice, però se viene da un cuore sincero e crediamo alle promesse che Dio ci ha dato nella sua parola, ti salva per sempre. E se qualcuno ha preso questa scelta, la Bibbia in Romani dice che devi dire a qualcuno. Quindi di a qualcuno qua quello che ha fatto, così possiamo festeggiare insieme con te e magari aiutarti con i primi passi di questa nuova vita. Preghiamo. Dio, ammetto di essere un peccatore senza speranza davanti a te, perché tu sei perfetto. Ti invoco di perdonarmi tutti i miei peccati, di salvarmi come ha promesso, e ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Se tu hai ripetuto o espresso nel tuo cuore questo, prego di parlare con Keith o qualcuno che è qua. E che il Signore ci possa benedire. Amen. Amen.